Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno.
Ciao a tutti e ben ritrovati a Start Me Up, il podcast che vi tiene aggiornati sull'innovazione tecnologica, sociale e culturale del Sud Italia. Un grazie al nostro sponsor tecnico Kidra.com, servizi web per il tuo business, ai nostri Patreon e a Cristina Marras, splendida voce che accompagna la sigla di apertura e di chiusura di questo podcast. Questo podcast sa un po' di fact-checking, ma dà anche testimonianza a un progetto che abbiamo raccontato qualche mese fa e che sta andando avanti. Sto parlando di Ampio Raggio che, dopo l'esperimento di Jetsin, sta proseguendo a grandi passi e ha avviato le procedure per essere una fondazione riconosciuta giuridicamente. Ho fatto il punto qualche giorno fa con Giuseppe De Nicola, ormai un abitué di Start Me Up, perché forse è la terza volta che torna a parlare ai nostri microfoni. Questo è quello che ci siamo detti. Giuseppe, io ti do il ben ritrovato a Start Me Up, ciao.
Ciao, ciao Fabio.
L'ultima volta che ci siamo sentiti eri alle prese con Jetsin, l'appuntamento che ha messo insieme Jets e Innovazione a Pietrelcina, e nel frattempo un po' di cose sono cambiate, o meglio si sono evolute. Partiamo da Ampio Raggio, che nel frattempo ha avviato le procedure per diventare una fondazione, giusto?
Esatto. Diciamo che Ampio Raggio nasce nel 2016 come fondazione in attesa di riconoscimento e in attesa di quel riconoscimento dal 2016 a febbraio dello scorso di quest'anno abbiamo, come dire, testato l'idea di questo obiettivo che ci eravamo posti di far incontrare domande e offerte di innovazione. Un'accelerazione imprevista, incredibile e di grandissima efficacia è stata proprio Jetsin. Noi ci siamo sentiti, appunto, caro Fabio, lo scorso anno, qualche settimana prima della seconda edizione di Jetsin, di questo esperimento che abbiamo fatto a Pietrelcina, mixando jazz e innovazione, un progetto che nacque per salvare un festival jazz che si è trasformato in un format che noi abbiamo definito di Slow Dating for Innovation. Ebbene, lo scorso anno la seconda edizione di Jetsin è stata la conferma positiva di un evento di successo che ha portato oltre 600 presenze in tre giorni in quel di Pietrelcina, ha portato il pubblico a migliorare ancora. Quando arrivavamo la prima volta erano 1000 presenze, ne facemmo 3000, l'anno scorso 4500 presenze, cioè spettatori sostanzialmente nelle tre serate, ma soprattutto si è creato, ed è questo che, come dire, lancio anche attraverso i tuoi microfoni, mi farebbe piacere proprio che lo percepissero i tuoi ascoltatori, i nostri ascoltatori, un entusiasmo, il piacere di condividere idee tra aziende, start-up, amministratori pubblici, in un modo che io personalmente non avevo mai vissuto prima. Cioè, le buone vibrazioni della musica hanno creato le condizioni per fare quei tavoli di lavoro dove si incontravano durante la giornata tutte quelle persone che avevano invitato, in un modo completamente molto molto particolare e veramente di grande coinvolgimento, cosa che ha portato poi a febbraio scorso a Salerno oltre 400 persone a decidere di trasformare questo esperimento di Ampio Raggio in un progetto di fondazione riconosciuta, al quale stiamo lavorando adesso, raccogliendo le adesioni, i fondi, il capitale necessario per organizzarci e nel frattempo fare anche la terza edizione di Jetsin.
Esatto, però aspetta, appunto, non bruciare tutti gli argomenti,
no,
adesso.
Non ti brucio nulla.
Allora, sempre per quanto riguarda la call di Ampio Raggio, hai detto che ci sono circa 400 adesioni. Chi sono queste persone? Chi sono queste persone che hanno chiesto di entrare a far parte di Fondazione Ampio Raggio?
Allora, i 400 sono le presenze registrate il 7 e 8 febbraio scorso a Salerno. Le adesioni ad oggi sono 180 di queste 400. Chi sono? Aziende, start-up, centri di ricerca, università, professionisti, investitori, dei due incubatori certificati. La provenienza di queste 180 adesioni è di 16 regioni italiane. La 16 regioni italiane, chiaramente il 40%, quindi la parte più numerosa, proviene dalla Campania, visto che Ampio Raggio nasce in Campania, ma dopodiché Lazio, Puglia, Lombardia, e Toscana sono presenti in maniera significativa con oltre 10 presenze, nel caso del Lazio quasi 40 presenze, e via via poi le altre regioni, Sicilia, Liguria, Piemonte e così via. Quindi è una è il primo ecosistema italiano. Cioè, posso dire con certezza oggi che siamo riusciti a costruire un primo ecosistema italiano dove dentro sono tutti gli attori dell'innovazione, compresa Ancitel, che è la società che con l'Anci porta verso gli 8.000 comuni italiani di innovazione e che sono presenti. Quindi noi sostanzialmente abbiamo creato una piattaforma relazionale, un incubatore di relazioni che vede coinvolti i soggetti che offrono innovazione e quelli che potenzialmente la possono domandare.
E stiamo parlando comunque di soggetti paganti, giusto? Perché comunque ognuno con la sua parte e con ognuno come può contribuirà anche economicamente a far parte di questa fondazione, giusto?
All'80%, nel senso che abbiamo deciso che le start-up entro i primi 2 anni di vita, le associazioni e gli enti pubblici, in particolare i centri di ricerca pubblici e così via, entrassero senza pagare, senza avere costi. Ci sembrava corretto, soprattutto per le start-up, che non ci fossero costi da sostenere. Poi, dopodiché, invece, per i professionisti, le start-up dal secondo anno di vita in poi, c'è una quota d'adesione minima che è crescente a seconda poi del volume d'affari per le aziende. Mentre per i cofondatori c'è un importo più alto di partecipazione laddove si decidesse di farlo, e infine ci sono sostenitori, donatori e sponsor che hanno deciso di avviare la cosa. E mi fa piacere segnalare un caso in particolare, due casi di una startup milanese che non è andata avanti come startup, ma il cui founder ha deciso di sostenere lo stesso il progetto, e di un altro ricercatore genovese che ho conosciuto anni fa, che si è trasferito a Boston, che ha fatto una donazione relativamente importante per sostenere questo progetto di ecosistema da Boston direttamente. Quindi una delle società che il MIT di Boston ha classificato tra le più importanti sul tema dei big data ha deciso di sostenere questo progetto. Quindi anche questi due piccoli esempi, uno di Milano, l'altro di Genova, trasferito e emigrato a Boston, che fanno parte di questo nostro ecosistema e che lo stanno sostenendo.
Mi sembra di capire, in virtù di questa call, che la Fondazione Ampio Raggio non si dedicherà più soltanto al Sud Italia, ma invece ormai ha come obiettivo o comunque raggio d'azione tutto lo stivale, tutta la nazione, giusto?
Guarda Fabio, allora, fin dall'inizio, anche se nasce a Salerno, non ho mai immaginato che Ampio Raggio potesse avere un raggio d'azione limitato a un'area, ma per una semplice ragione: quando parliamo di innovazione parliamo di un contesto in cui sostanzialmente noi disintermediamo le relazioni, noi puntiamo ai contenuti, e i contenuti possono nascere a Canicattì o a Torino, a Pordenone o a Nocera Inferiore. Un limite, bloccare qualcosa intorno a un perimetro geografico, credo personalmente che sia oggi, se parliamo di innovazione, un gravissimo errore, cioè è un sistema paese che deve affrontare la competizione. Noi dobbiamo portare innovazione dal piccolo negozio della provincia di Enna alla grande azienda lombarda, perché oggi il vero problema del paese Italia, almeno dal nostro punto di vista, è questa scarsa capacità competitiva che deriva anche, non dico solamente, ma anche dalla bassa propensione a investire in innovazione delle nostre PMI, e non solo delle PMI, ma anche delle aziende medio-grandi e grandi, oltre che della pubblica amministrazione. Quindi è un problema per il sistema paese, non solo di Salerno o di Napoli o di Messina, ma di Roma, di Milano, di Torino, di Padova, di Verona e di Firenze. Noi dobbiamo ragionare in termini di sistema paese, altrimenti, come dire, non riusciremo mai a essere davvero competitivi, e la qualità dell'innovazione prodotta ovunque in Italia, in tutte le regioni, dal sud al nord, resterà nei cassetti.
Hai parlato dei contenuti, quali sono gli obiettivi che si pone la Fondazione Ampio Raggio dalla sua fondazione così formale? Quindi rimangono gli stessi o se ne aggiungono altri?
No, diciamo che quelli che ci siamo posti sin dall'inizio, che rappresentano, come dire, la mission iniziale, far incontrare domande e offerta di innovazione, generare valore, quindi non parlare di innovazione ma tradurla in valore, in fatturato, in valore aggiunto per il sistema, resta quello. Ovviamente nel farlo ci siamo trovati in questi 3 anni a interfacciarci, a incontrare tutte le opportunità di strumenti. Noi abbiamo generato così, senza essere strutturati, organizzati, quasi 5 milioni di euro di ricadute, e costantemente noi stiamo generando rapporti e relazioni che stanno progressivamente traducendosi in progetti e in iniziative. Chiaramente incrociando anche strumenti come il credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo, Industria 4.0, il nuovo pacchetto innovazione, eccetera, eccetera, l'equity crowdfunding, che sono strumenti disponibili che oggi offrono alle aziende che vogliono investire in innovazione, che vogliono adottare una startup o vogliono adottare le soluzioni di una startup, la possibilità di farlo ottimizzando le risorse finanziarie dell'investimento, cioè riducendo il rischio dell'investimento e quindi potendo in qualche modo investire in innovazione, sapendo che investire in innovazione non vuol dire avere un risultato il giorno dopo e quindi c'è un costo in questo senso che va gestito in maniera più tranquilla. Quindi sicuramente questi anni, questi 3 anni abbiamo, come dire, avuto queste possibilità. E i casi sono tanti poi, ecco, ti parlavo del Ancitel, una startup salernitana, grazie al nostro protocollo d'intesa con Ancitel, ha fornito un importante comune del centro nord Italia, così come un'altra startup adottata da TIM e ha realizzato un progetto per gli scavi di Pompei e tutte è andato all'interno dei nostri percorsi relazionali. Ma sono decine e decine e decine, un progetto Horizon 2020 piuttosto che iniziative con credito d'imposta sulla ricerca e sviluppo o con l'equity crowdfunding. Cioè, tutto questo ha generato ricadute per quasi 5 milioni di euro.
Perché una fondazione e non un'associazione o un'altra azienda? Come forma in questo senso proprio?
Hai ragione, ce lo siamo domandati noi stesso, ma la risposta è una. La fondazione ha obblighi importanti, nel momento in cui noi raccoglieremo il capitale e faremo richiesta alla prefettura di riconoscimento, noi sappiamo, siamo consapevoli di doverci sottoporre anche a dei controlli stringenti e costanti, ma questo rappresenta anche una condizione, come dire, di serietà e di fiducia, di affidabilità che dobbiamo portare fuori. Cioè essere fondazione vuol dire in qualche modo, dovendo rispondere a questi vincoli, anche garantire serietà, affidabilità e fiducia. E oggi credo che uno dei fattori critici da questo punto di vista nel nostro sistema paese sia proprio l'esigenza da parte del sistema paese stesso, quindi dalle amministrazioni pubbliche alle aziende, di relazionarsi con persone di cui ci si fidi. È una fondazione sicuramente, solo per gli obblighi a cui è sottoposta, è un soggetto di cui poter avere fiducia.
Al microfono c'è Fabio Bruno, questo è Start Me Up e stiamo ascoltando l'intervista che ho registrato qualche giorno fa a Giuseppe De Nicola di Fondazione Ampio Raggio. Nella seconda parte dell'intervista a Giuseppe andiamo più nello specifico sugli eventi che la Fondazione organizza, quelli di quest'estate e quelli che prima di allora serviranno a promuovere tutte le attività della Fondazione. Chi volesse farne parte può ancora farlo, tra l'altro, e trovate il modo e i contatti sul blog di Start Me Up. Adesso la seconda parte dell'intervista a Giuseppe De Nicola. Dicevamo degli eventi, prima tu li nominavi, abbiamo nominato Jazz In, che quest'anno si svolgerà nuovamente, addirittura raddoppia, con 2 edizioni, una sempre a Pietralcina e l'altra invece in Liguria, giusto?
Perfetto, esatto, è successo questo, che, come dire, siamo contagiosi, caro Fabio, anche grazie alla intervista del tuo anno dell'anno scorso, e noi siamo arrivati un po' dappertutto in Italia, abbiamo fatto girare questo l'intervista e chiaramente tutto si è sentito. E lo scorso anno un amico di Genova è venuto a Pietralcina e ne ha parlato con dei suoi amici là in Liguria. Sono andato a conoscerli a ottobre scorso, un piccolo centro della Riviera di Ponente, la Iguiglia, tra Lazio e Sanremo. Magnifico, un paesino di 1500 abitanti che affaccia direttamente sul mare, che ha una storica, uno storico evento jazz, il Perk Fest, il cui direttore artistico, Roberto Bonaporso, è un jazzista, da 20 anni cura questa iniziativa, e loro, come dire, hanno visto Pietralcina e hanno detto: ma sarebbe simpatico fare una cosa del genere anche qua. Cioè, durante la giornata, questi incontri, ne abbiamo parlato, e da là è nata la conferma. L'assessore Fulvio Ricci di quel comune è venuto a febbraio a Salerno e ha detto: ok, ci siamo anche noi. E quindi la cosa ci ha fatto piacere, perché anche in un'ottica di coesione territoriale, no, nord-sud, due piccoli comuni che sono tutte e due soggetti a problematiche legate allo spopolamento, quindi gente, persone che vanno via, nel caso di Laigueglia una forte presenza di turisti d'estate, ma poi 10 mesi in cui specialmente tante persone vanno via, il paesino si spopola, Pietralcina idem. E l'idea che in posti che hanno un problema di spopolamento, di difficoltà di identità progettuali, di sviluppo economico, che tanti innovatori, tante imprese possono andare là, non soltanto per scambiarsi idee tra di loro, ma anche per lasciare idee al territorio. Tant'è vero che in entrambi i posti noi, oltre a incontrare le aziende, grandi amministrazioni pubbliche, incontreremo le amministrazioni locali per dare loro, regalare idee, dare loro strumenti, visioni, progettualità che possano offrire soluzioni per andare a recuperare il valore che c'è in questi luoghi e che non viene valorizzato. Tra i nostri partner c'è anche l'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia, oltre che Ancitel, quindi l'idea di costruire percorsi che utilizzino innovazione legata al mondo del turismo, alla valorizzazione dei percorsi. Così come c'è un'esperienza di una cooperativa nata a Matera, da una coppia che si è conosciuta a Matera, lui di Biella, Andrea Paoletti, lei di Matera, Mariella Stella, hanno creato il progetto Casa Natural a Matera, che ha portato a realizzare un progetto che si chiama Wonder Grotto. Le grottole è un borgo di 1200 anime vicino a Matera, anche là in spopolamento. Arrivano Andrea e Mariella, recuperano un pezzo, ne parlano con Airbnb e oggi quel borgo si presta per diventare un luogo dove arriveranno centinaia di persone da tutto il mondo. Bene, questo stesso modello, con l'esperienza di Andrea e Mariella, con la collaborazione di Borghi Più Belli, con Ancitel, quindi con l'ecosistema di Anteraggio, lo vogliamo portare nel Stagno, quindi a Pietralcina, così come in Liguria, ma poi anche altrove. Quindi,
una bella contaminazione. E, tra l'altro, però, appunto, la strada per le prossime due date di Jazz In in realtà è costellata di appuntamenti, perché la Fondazione Anteraggio, oltre al tour tra virgolette promozionale che farà per autopromuoversi, è attesa anche al Senato, giusto? O è alla Camera?
Alla Camera. Allora, sì, la cosa carina è stata che l'evento di Salerno, sempre in un'ottica, come dire, molto bottom up, un po' il mantra in cui credo profondamente. Cioè, abbiamo fatto l'iniziativa di Salerno, ovviamente anche là ci sono state interviste, quindi nel tuo caso un podcast, in questo caso a Salerno un'intervista video. Io, come sempre faccio, da sempre, perché è il mio lavoro, diffondo le informazioni e chiaramente le faccio circolare in rete. Di questa iniziativa fatta a Salerno se ne accorge un senatore che mi chiama e mi dice: ma mi fermi a capire che stai facendo? Guarda, sto facendo questo. Ah, ma questa cosa è bellissima, vieni qua e parliamone. Vado a Roma insieme ad altri dirigenti e altri, gliene parlo. E dice: questa cosa la dobbiamo presentare assolutamente qua. Ed è nata così. Quindi il 24 di maggio, nell'aula dei gruppi parlamentari alla Camera, presenteremo Anteraggio, presenteremo il progetto Jazz In, verranno i due sindaci di Laigueglia e di Pietralcina insieme ai due direttori artistici a raccontare questo, e presenteremo l'ecosistema Anteraggio.
Che poi è più anche una presentazione di un modello al di là dell'evento in sé,
sì,
credo.
Assolutamente sì, noi abbiamo un modello che abbiamo sviluppato nel corso di questi anni con la collaborazione di tante persone e che è diventato un documento che in qualche modo traccia in maniera strategica il modello di sviluppo. Quindi ci sarà la parte legata al think tank della fondazione, perché abbiamo all'interno della fondazione, come dicevo, diversi centri di ricerca universitari, dipartimenti e così via. Parleremo di open innovation, di modelli di open innovation, porteremo gli esempi per best practices che abbiamo realizzato, quindi ameranno direttamente i soggetti che, grazie alle relazioni create, hanno portato a casa risultati. Così come parleremo degli strumenti finanziari che sono disponibili e che in rete andremo a gestire. Quindi quella giornata del 24 maggio di Roma, dalle 10 alle 14, noi racconteremo come Ampioraggio funziona. Presenteremo l'edizione, la doppia edizione di Jetsin, e sostanzialmente chiuderemo quella giornata con una piccola sorpresa, con una degustazione di vini legati sempre al tema dell'innovazione.
In riferimento all'incontro del maggio a Roma, Giuseppe ha lanciato un sondaggio fra i membri del gruppo Facebook di Ampioraggio per capire quali possano essere i 5 punti sul tema dell'innovazione italiana da presentare ai candidati alle elezioni europee del 2019. Già che ci siete, dite la vostra all'interno del gruppo Ampioraggio. Ascoltiamo adesso la terza parte dell'intervista a Giuseppe De Nicola.
Tu il primo maggio hai scritto che in un mondo che cambia riesco ancora ad amare quello che faccio e cercare di farlo al meglio. E ti riferivi naturalmente al tuo lavoro di comunicazione e marketing, perché comunque gli ascoltatori di Starmi Up ti conoscono per Ampioraggio adesso e da qualche anno fa, insomma, per aver creato il premio Best Practice per l'innovazione quando eri in Confindustria Salerno. E c'è un collegamento con questo aspetto, ovvero questo tuo ruolo di animazione territoriale è quello che invece svolgi per professione, almeno sulla carta?
Quanti anni hai, Fabio?
Io 36.
Benissimo. Io, quando ne avevo 23, smisi di fare il pirata Laker, Automodo 64, quindi 30 anni fa, e costituì la mia startup, quando all'epoca non si chiamavano startup. Si chiama Public Image. Ci occupavamo all'epoca di computer animation, oggi di marketing e comunicazione. Sì, c'è un filo rosso che unisce il ragazzo di 23 anni con quello che ne fa 53 quest'anno, e quindi i 30 anni di start-up per al sud. Il tema del fare impresa al sud, del fare impresa innovativa al sud e in Italia in generale, ha sempre portato una difficoltà a far capire quello che si faceva. Quindi, prima alle difficoltà che ho incontrato come imprenditore quando ho cominciato, e quindi alla ricerca affannosa e disperata di un mercato, e sono stato capace di costruirmi. Poi questa volontà di ricambiare, cioè c'ero riuscito, benissimo. Il premio Best Practice era un modo per provare a facilitare anche la vita agli altri, agli altri start-up, agli altri che facevano innovazione. Quindi io continuo a pensare che questa è una strada necessaria, e continuo a pensare che questa cosa mi spinge e mi motiva ad alzarmi la mattina, a fare tardi la sera, a fare chilometri certe volte, magari anche ad avere più costi che ritorni, ma è molto motivante, cioè essere utile non solo a se stessi ma tutti, anche agli altri, provare a costruire percorsi concreti, reali, cercare di evitare di parlare di innovazione fine a se stessa, ma far capire che innovazione è tale che diventa valore, cioè fatturato, se c'è un mercato, se c'è un cliente. Questo rappresenta per me un motivo per cui, come dire, mi alzo la mattina, oggi lo spiego ai miei figli e domani lo spiegherò ad altri. Lo voglio continuare a fare, credo che sia un dovere nei confronti non soltanto di se stessi, ma di quelli che è tutto quello che ci circonda. Ed è un motivo per cui il primo maggio ho scritto quel post sul gruppo Ampioraggio. Ci credo profondamente in questo. Io credo che abbiamo il dovere tutti quanti insieme di fare rete, di mettere da parte la retorica, di mettere da parte le cose inutili, di provare a far dare valore a questa ricchezza culturale che il paese ha, da nord a sud, ripeto, e provare a farla diventare valore, per portarla nelle imprese, per permettere a queste imprese, a quelle esistenti, a quelle che producono pomodoro, scarpe, giacche, mobili, tutto, di essere più competitive sul sistema paese, perché questo vuol dire anche permettere a quelle imprese magari di assumere una persona in più e di pagarla per bene, e non costringere i ragazzi siciliani, pugliesi, campani, eccetera, ad andare via. Una delle cose che più mi dà fastidio, ne parlavo con un amico di Ampioraggio, che oggi ha anche un ruolo politico importante in Basilicata. La Basilicata è la regione con più alto tasso di dispersione giovanile, cioè quella dalla quale vanno via più ragazzi, ma la Basilicata è anche la regione che ha speso di più soldi pubblici nel corso di questi anni, i fondi europei. Questa cosa la dice lunga su qualche elemento distorsivo che come dire, se si spendono soldi e poi la conseguenza è che i ragazzi vanno via, probabilmente c'è qualcosa che non va. Occorre, come dire, rivedere certi modelli, certi processi, essere più concreti, non perdere tempo, dare risposte oggettive, perché chiaramente quello che sta succedendo è tutto sotto gli occhi di tutti, cioè uno spopolamento.
Sì, esatto, ed è poi anche la, scusami se ti interrompo, ma è poi anche la più grossa emergenza che ci stiamo trovando ad affrontare, o meglio, che stiamo vedendo, ma che probabilmente sembra non essere proprio affrontata, né perché comunque o se ne parla poco o perché proprio non vengono presentate delle soluzioni.
Sì. Siamo di fronte a una, cioè, certe volte mi viene da sorridere quando penso che si parla di emergenze migranti, noi di emergenza migranti, il problema è che l'emergenza non è migranti, perché i nostri ragazzi che vanno via, perché questo vuol dire zone che stanno scomparendo, che stanno perdendo completamente proprio la popolazione, e si stanno invece creando aree di tensione sociale, magari nelle aree del nord Italia, perché chiaramente poi c'è una conurbazione enorme, tanta gente che va là, ha per stipendi non, come dire, proprio esatanti, quindi a sopravvivere. Tutto questo ovviamente, come dire, è un problema oggettivo, va affrontato perché vanno riequilibrate certe cose. Noi certamente non siamo la soluzione, ma diamo il nostro piccolo contributo a, in questa ottica di coesione territoriale. Ecco, l'esempio di La Sveglia per Arcina è un piccolo esempio di collaborazione, ma d'altronde non è che siamo piccolini, stiamo crescendo, ma come dire, c'è tanta buona volontà in tutto questo.
E a proposito di buone pratiche, la mission di quest'anno di Starmi Up è capire come dare un'immagine diversa del Sud Italia, ed io ad ogni ospite quest'anno sto chiedendo di consigliarmi una buona pratica, quindi una cosa concreta, che è tipica del proprio ambito di lavoro, da esportare in altri settori. A te cosa viene in mente?
Guarda, a me viene in mente una cosa, anche qua ti racconto una piccola storia, sono un narratore. Io 30 anni fa, giù di lì, con la mia attuale moglie, all'epoca eravamo fidanzati, parto per una fuitina nel Chianti, no, un'area di turismo. E sostanzialmente arrivo là, non c'era internet all'epoca, vado a ritirare le chiavi del nostro agriturismo, raccolgo tutte le informazioni da una cooperativa di ragazze per organizzarmi la settimana in quella zona. E quindi io e mia moglie, attuale moglie, la mia ragazza all'epoca, riuscimmo a organizzarci questa settimana in maniera perfetta. Benissimo. Un esempio molto semplice e banale, oggi soprattutto in un'epoca digitale. Se noi andiamo in qualunque area del sud, sono sicuro, come da te, come da me, nel Cilento, nel Stigna, nel Stagno, nel Salento, eccetera, che io, se sto in un comune, non so quello che succede nel comune a fianco. Questo è una cosa banale, in un'epoca soprattutto digitale. La cosa più semplice che si può fare è proprio quella di riuscire a sfruttare il digitale per costruire sistemi territoriali di informazione, per valorizzare quelle aree durante tutto l'anno, non soltanto durante il periodo turistico. E l'esempio di Pietralcina, caro Fabio e cari ascoltatori, è un esempio calzante in questo senso. Noi abbiamo portato nelle giornate del Jetsin 400 persone ad occupare letti, a ristoranti, B&B, eccetera, eccetera, senza dover passare attraverso null'altro se non la comunicazione digitale, facendoti conoscere quello che c'era attorno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questi sono piccoli esempi che potrebbero portare un grande miglioramento, un contributo di crescita in aree che sono bellissime, ma che purtroppo ancora oggi non sono sfruttate dal punto di vista del turismo in maniera adeguata.
Grazie mille per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a te Fabio, un saluto a tutti i suoi ascoltatori.
Lui era Giuseppe De Nicola di Fondazione Ampio Raggio. Per correttezza specifico che Starmi Up è entrato a far parte della fondazione. Come vi dicevo, c'è ancora tempo per unirsi. Trovate il link per come fare la richiesta e, oltre a tutte le cose a cui abbiamo fatto riferimento in questa intervista, su radiostarmiup.it. I producer di questo podcast sono Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di MoveUp.eu, Giacomo di strettoincarena.it e Giuseppe di Ardic.com. A loro va il mio personalissimo grazie, così come agli altri abitanti del gruppo Telegram segreto, che lunedì prossimo, 13 maggio, si riuniranno per la prima volta virtualmente. Se volete esserci, vi basta fare una donazione tramite Patreon o Satispay. Sarete ammessi al gruppo Telegram segreto e in base a quanto donerete riceverete altri benefici. Li trovate elencati tutti su patreon.com/fabbruno con 2b. Mentre i link per fare le donazioni sono nella descrizione di questo podcast e su radiostarmiup.it. Per chi non potesse fare una donazione può restare comunque in contatto con Starmi Up attraverso il gruppo Facebook, che si trova nel solito modo, e cioè digitando Starmi Up gruppo d'ascolto nella barra di ricerca Facebook. Inoltre potete dimostrarci tutto il vostro affetto facendo una serie di cose gratis che fra un attimo Cristina vi dirà. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino a qui e vi do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast, oppure quando lo vorrete sui canali di Starmi Up. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente, che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.